Nell'ultima catechesi, appunto, abbiamo già toccato diversi punti, tra cui ma che i morti ci sono da qualche parte, che c'è una vita dopo questa vita, che c'è il cosiddetto al di là. L'uomo l'ha sempre creduto, dall'età della pietra al giorno d'oggi, in tutti i cinque continenti, in tutte le civiltà. Noi vediamo che c'è l'essere umano da 40.000 anni a questa parte e fa tante cose, fa arte, fa altari, fa tombe. Allora, anzi, molte volte le cose più preziose le fa per le tombe, cioè per i morti. Prima di essere terra latina, terra etrusca, allora basta andare a Cervete, vi dicevamo, o a Tarquinia, le cose più preziose sono tombe, per non parlare degli egiziani. Allora, questo è un dato universale, cioè che la vita non finisce qui, nessun animale, nessuno scimpanzé, nessuna scimmia se l'è mai sognata, l'uomo l'ha intuito da subito, da sempre. Eppure, come si suol dire, nessuno è mai venuto a dirci dall'aldilà come stanno le cose. Nessuno ha mai visto un'anima, nessuno ha mai visto un morto, anche se l'avessi visto bisogna vedere se lo è, anche se l'avessi sentito bisogna vedere se lo è. Uno dice, ma ha dato i numeri del lotto e sono usciti. Però, insomma, non c'è la registrazione, in questo caso è vero che non c'è la registrazione. Nel senso che è un mondo invisibile. E sotto questo aspetto moltissimi oggi, cadendo nell'errore che invisibile uguale totalmente opinabile, cioè uno ci crede o non ci crede, nessuno vede, ora in realtà noi sappiamo che tutto questo oggi sarebbe ridicolo anche in scienza, nessuno ha mai visto un neutrino, però tutti sappiamo che ci sono, nessuno ha mai visto un buco nero per definizione, perché se è nero non si vede, però sappiamo in astronomia e in astrofisica che ci sono. Perché? Perché noi sappiamo che ci sono gli effetti di una realtà che non vediamo, ma ci deve essere, perché non c'è un effetto senza causa adeguata, proporzionata, e quindi se c'è un effetto c'è una causa adeguata, anche se essa è invisibile. Allora, l'uomo ha sempre intuito che ha un'anima spirituale immortale. Quindi, quando muore il corpo, non moriamo davvero. È incredibile, nessuno scimpanzé come amo dire, che pur dal punto di vista biologico mi sembra che abbia, qua abbiamo anche persone esperte, voglio dire, ma mi sembra che abbia un 4% di differenza di genoma rispetto a noi, ma nessuno si è mai sognato di pensare che di fare tombe, altari, e che c'è una vita dopo questa vita e che abbiamo un'anima immortale. Quindi è già un dato importante, non saranno stati tutti cretini gli uomini da 40.000 anni a questa parte, che hanno subito intuito che c'è una vita dopo questa vita, che eppure il nostro corpo evidentemente marcisce, ne possiamo fare anche le mummie che ce le ritroviamo imbalsamate anche dopo millenni, però di fatto è un cadavere. Però è significativo, no? Diciamo defunto, esanime, ex anima, cioè non c'ha più l'anima. E qualche volta, per dire che molti di voi hanno i bambini piccoli, allora dico, pensate che usiamo questo termine anche per le cose dei bambini, un cartone animato. Allora, adesso si fanno in modo digitale, immagino, ma però per sé è che faccio scorrere velocemente dei disegni che sembra che siano vivi. Un'illusione ottica, no? Nel senso, un cartone che ha l'anima, animato. Allora, vita uguale anima. C'è un principio di vita. Esanime, ex anime, che non ha più la vita. Allora, questa è un'intuizione, ripeto, universale, nel senso che e riguarda i viventi, per sé. Allora, È un'intuizione universale. Se uno volesse dire c'è qualche cosa, e poi chiarisco subito per non cadere in un equivoco, che accomuna tutte le religioni, che c'è l'anima, lo sanno tutti. Allora sono tutti uguali? È solo questione di nomi? E qua ci sarebbe un capitolo apposta nelle catechesi. No. Basta pensare quello che ho detto poco fa, che una cosa abbastanza diffusa nelle religioni orientali, la reincarnazione, la metempsicosi, è diametralmente opposta rispetto alla resurrezione. Allora, quindi poi come l'anima è unita al corpo, cosa ne è dell'anima dopo che il corpo muore, allora ci sono mille differenze. Non si può dire è sempre tutto uguale, c'è un al di là, è un al di là, solo questione di nomi, no, le religioni non è solo questione di nomi. Allora, poi le differenze sono infinite, ma che c'è l'anima e che continua a vivere dopo che il corpo è morto, questo è universale invece, è dappertutto, in tutte le religioni, in tutte le culture, in tutte le civiltà, in tutti i tempi. E dicevo nell'altra catechesi che anche se oggi uno fa un po' spallucce, dire ma no, ma sono credenze antiche, attenti che non è vero, non è vero. Facevo questo esempio che rimango sempre molto colpito, che anche chi ridicolizza come credenza del passato che la nostra vita continua dopo questa vita, nel senso che i morti da qualche parte ci sono, in realtà lo dice magari a parole che non ci crede, però vedo che quando muore un amico, una persona cara, gli dà del tu, sei sempre con noi, lo scrivono sulle strade persino, non ti dimenticheremo mai, gli porta i fiori, a chi? A un cadavere che sta marcendo in una bara? Evidentemente anche chi dice non ci credo che quello lì sia da qualche parte, in realtà ci crede. Nessuno di noi, e ho detto nell'altra catechesi, non è semplicemente istinto di conservazione, nessuno di noi accetterebbe davvero che magari anche domani, e qua dico ai giovani, è inutile che uno faccia gli scongiuri, non serve a niente, magari anche domani, ma certamente fra 100 anni, nessuno di noi accetterebbe di essere totalmente nulla, nulla. Anche chi lo dice, di fatto non lo accetta. Ho fatto bene, ho fatto male, ero sano, ero malato, ero intelligente, ero stupido, ero Hitler o ero Madre Teresa di Calcutta. Dopo è tutto zero. E non credo che ci sia qualcuno così orgoglioso da dire, beh, ma magari mi fanno un monumento, oppure divento così importante che verrò ricordato nella storia. Fa ridere i polli questa cosa qua. Se quello sta marcendo in una tomba, che noi gli facciamo il monumento, non sa che farsene. Dire vero, non sa che farsene neanche se gli portiamo i fiori. Se preghiamo, sì che sa che farsene. Ma questo lo vedremo dopo. Allora, ecco perché ho detto nella catechesi che poi di fatto l'uomo è un essere per la morte, Seinsurtude, come dice Heidegger, oppure che la morte è il problema principale della vita, anche in psicanalisi, vedi Gustav Jung. Nessuno di noi fondamentalmente sopporterebbe di vivere, perché la vita è fatta di gioie, è fatta di sacrifici, è fatta di tante croci, è inutile che ci illudiamo che sia tutto un ben godi. Nessuno di noi accetterebbe che fra 100 anni, io ovviamente essendo sacerdote non ho famiglia, ma voi che avete famiglia, allora qualche volta penso, Io ad esempio non so voi, ma io non ho conosciuto nessuno dei miei bisnonni, perché non sono il primogenito e quindi poi di fatto i bisnonni erano già morti, però so i nomi. I trisavoli, cioè i genitori dei bisnonni, non so neanche i nomi. Allora, invece di guardare il passato, guardiamo al futuro. Voi, alcuni di voi hanno bambini di 2-3 anni. Allora, la vita è così, nella migliore delle ipotesi, nascono i figli, i nipoti, vi auguro di vedere i pronipoti. È inutile che vi auguri di vedere i figli dei pronipoti, perché credo che, nonostante i progressi della medicina, sarà ben arduo. Mettiamo comunque i figli dei pronipoti, neanche il vostro nome sanno. Cioè, come se non fossimo neanche esistiti. Cioè. E che ne possa dire l'autore ateo da Scalfari in su e in giù, che tra l'altro avendo 93 anni dovrei un po' pensarci a queste cose, però di fatto nessuno davvero accetta questo. Capisco che c'è l'obiezione, ma allora è un nostro bisogno? Cioè, la vita sarebbe così terribile se noi morissimo e diventassimo solo carne per i vermi, che ci sogniamo che ci sia un al di là. Bisogna raccoglierla questa obiezione. Allora, citavo già nell'altra catechesi, perché comunque lo amo tanto questo film, qualche volta l'ho fatto vedere anche agli studenti, film di più di 30 anni fa, che in Italia si chiamava L'attimo fuggente e che invece in originale era la setta dei poeti estinti. Allora, il professor Kittim, che porta la scolaresca di questi baldi giovani pieni di ormoni, come dice lui, a vedere la fotografia di quelli degli studenti del college precedenti, dice: vedete, quelli lì, così baldi, giovani come voi e pieni di ormoni, oggi sono carne per i vermi. E poi dice: avvicinatevi, avete presente quella scena di quel meraviglioso film? Avvicinatevi, sentite cosa dicono. E gli studenti dicono: questo è matto. E in realtà poi lui sussurra: carpe diem. Allora, cogli l'attimo fuggente, che appunto in italiano è diventato il titolo del film. Ma avete presente che quando uno di questi giovani, che vorrebbe fare l'attore oltre che il professionista per cui è nel college, il papà glielo vieta, questo giovane si uccide, al che poi manderanno via il professore, e ovviamente è un film bellissimo, fatto benissimo, quindi con quella scena finale che gli studenti salgono in piedi sul banco dicendo: oh capitano, mio capitano, no? Allora, però è vero che è quel professore lì la causa di quel suicidio, perché noi giovani, se saremo mangiati dai vermi e io non posso realizzare quello che vorrei, che senso ha? Allora, è una cosa seria. Ripeto, Jung, uno dei padri della psicanalisi, dice che non rimuoviamo, e proprio nel senso psicanalitico del termine, questo problema della morte, perché è il problema principale. Voi pensate, allora, è domenica, pensate che nei sabati sera di questo gennaio quanti giovani romani sono già morti negli incidenti del sabato sera? Una strage. Allora, io vedo che anche un giovane di 20 anni, anche maschio, piange. Possibile che questo mio amico sabato scorso era con me, questo sabato è già al cimitero? Allora, e qua attenzione che può essere vero, scusate se lo dico, anche nella Chiesa, che allora sogniamo qualcosa. Io aborrisco questo verbo sognare che sta diventando di moda nella Chiesa, perché i sogni sono sogni. Allora, lì un pizzico di Marx e di Feuerbach ce lo metterei, scusate se faccio questa divagazione, nel senso, quando dicono che la religione è la proiezione del nostro io. Quindi noi siamo talmente terrificati dall'idea di morire che ci sogniamo un al di là. È sempre un problema. Perché come mai nessun animale, eppure l'istinto di conservazione ce l'hanno tutti, come mai nessuno si è posto il problema della morte, di fare le tombe dell'aldilà, e l'uomo ne ha talmente bisogno che è sempre stato. Quindi dovrei spiegare come mai, no? Quando i padri appunto ottocenteschi del maestri del sospetto, no? Si chiamano, no? Max, Nietzsche, Freud anche per certi versi, allora era tutta una proiezione del bisogno umano, un'alienazione, no? La religione, no? La famosa espressione di Marx, opio dei popoli, allora, è talmente terrificante la vita, e per Marx ad esempio è talmente brutta la vita degli operai che, come era il titolo di un film, la classe operaia va in paradiso. Però detto in termini marxisti, allora abbiamo fatto sognare l'aldilà per non far valere i nostri diritti nell'aldilà, e quindi la Chiesa, la religione come instrumentum regni, e quindi come addirittura in Marx sovrastruttura del capitale. Tra l'altro ovviamente non sa spiegare Marx perché l'uomo è religioso dall'età delle caverne, e quando il capitale non c'era ancora, come fa la religione a essere una sovrastruttura del capitale? Però guardate che io ho trovato già 30 anni fa dei libri delle elementari in cui si parlava in termini di capitale e proletariato ai tempi degli egiziani. Cioè, poi i libri di scuola sono dentro le ideologie, no? Fate molta attenzione. Allora, erano religiosi anche gli egiziani, perché c'era il capitalismo anche allora, fa morire da ridere, evidentemente. Più ideologico di così non si può. Ma era che dominava il pensiero marxista 30-40 anni fa. Però attenzione, raccogliamola la provocazione. Allora, mi permettete, allora, anch'io. Passato ovviamente le prove, e grazie a Dio con molta forza interiore, lo dico con tutta sincerità, di lutti, ad esempio i miei genitori, che poi per uno che non ha famiglia, come noi sacerdoti, è una prova abbastanza forte, nel senso che sono le persone più prossime, più amate, più bene. Però, essendo già sacerdote, ho avuto la grazia e la forza anche di Dio di celebrare io il funerale, di fare la predica e di anche se era il funerale del papà e della mamma. Bene, però insomma, oggi sono talmente fantasiose le persone, cioè non cristiane, che pensate che qualcuno, pur sapendo che parlava un sacerdote, mi ha scritto delle espressioni che credeva fossero consolatorie. Vi faccio un esempio: mio padre era comandante delle più grandi navi del mondo. Bene, una persona mi ha scritto: ora è nella crociera eterna. Io gli ho risposto: guardi che l'aldilà non è mica così fantasioso come dice. Se non credessi in Gesù Cristo, cioè, ricordo qua a Roma, in un luogo dove è stata uccisa una ragazza, e ovviamente per un mese ci sono stati i fiori e le scritte. Tra le scritte c'era anche questo: se c'è un paradiso, tu ci sei. Allora, tu intanto dà del tuo alla morta. E se c'è un paradiso, tu per il semplice fatto che sei stata ammazzata, no? Ci sei. Allora, qua ci vuole un po' di Marx. Questi sono sogni, sono favole. Il Signore mi ha dato questa grazia di essere anche sin da giovane molto razionale. Io voglio sapere le cose come stanno, Dio è misericordioso, perdona tutti. Attenzione, è una favola anche questa. Me lo immagino Dio come mi pare, come mi piace. C'ha ragione Marx. Io voglio sapere quello che Dio ha detto effettivamente, cioè quello che ha detto Gesù Cristo, che è l'unico. Dice, ma non è venuto nessuno dall'aldilà a dirci come stanno le cose. E questo è il punto principale. È venuto Dio stesso a dirci come stanno le cose. Mica un morto. Dio stesso in persona, 2020 anni fa. Allora, lì voglio sapere, è risolto davvero sì o no? E appunto gli altri punti. E cosa ha detto? Non ci ha detto tutto, ad esempio. Ci ha detto quando ritornerà? No. Ci ha detto che può venire anche stanotte. Però che c'è l'inferno e il paradiso, sì che ce l'ha detto. E come? È tre quarti del Vangelo, non si capisce perché i preti, scusate, non è che io sono di più o di meno, voglio dire, però il tre quarti del Vangelo è sull'inferno e il paradiso. Possibile che non se ne senta più parlare? Possibile che dell'aldilà si parli poco nelle catechesi, nelle omelie, in chiesa? Allora si capisce perché diventa tutto un fare un po' di bene qua. Noi in Italia ci siamo già passati 60 anni fa. Il cristianesimo ridotto a livello orizzontale, allora noi cristiani facciamo del bene ai poveri perché vediamo nel povero Gesù, e il comunista fa del bene al povero perché vede la lotta di classe e forse si pensava appunto negli anni 60 che fosse più scientifico lui e più... Allora, sì, ma ho già ridotto tutto a monte, cioè che il cristianesimo è fare un po' di bene. Che come tutti gli errori è sempre un pezzettino di verità. Eresia, la parola eresia, come sapete, vuol dire etimologicamente scelta. Cioè io dico, Gesù ha anche detto, avevo fame, mi avete dato da mangiare, avevo sete, mi avete dato da bere, allora persino chi non lo sa, ma dà da mangiare agli affamati, da bere agli assetati, avrà una ricompensa eterna. Intanto ci si dimentica che Gesù sta parlando in quel frangente di quando ritornerà nella gloria a giudicare i vivi e i morti, perché l'introduzione del discorso è quando il figlio dell'uomo verrà sulle nubi del cielo e separerà, allora tornerà lui, è il giudice universale, separerà, quindi ci saranno i salvati e i dannati, e tra i criteri c'è anche che le opere di misericordia, come poi definirà la Chiesa, corporale e spirituale. Ma Gesù ha anche detto chi mangia la mia carne ha la vita eterna. Se non mangerete la mia carne non avrete in voi la vita. E questa è la vita eterna, lo dice addirittura, pensate, nell'ultima cena, capitolo 17 di Giovanni, noi, e proprio perché Giovanni ci aveva l'orecchio attaccato al cuore di Gesù, come sapete, quasi sdraiati come si cenava allora, e l'apostolo prediletto, il più giovane, è quasi sdraiato sul petto di Gesù. Tanto è vero che poi quando Gesù annuncia che uno l'avrebbe tradito, Pietro gli dà una gomitata e dice, chi glielo può? Chi è? Perché era così vicino. Bene, Giovanni ci riporta, il capitolo 17 del Vangelo di Giovanni, la preghiera sacerdotale, cioè che cosa Gesù dice al Padre. Pensate, orecchiamo quello che si dicono dentro la Santissima Trinità. Cioè Gesù, nell'ultima cena, che prega il Padre. Che sia una cosa sola perché il mondo creda. E questa è la vita eterna, o Padre, che credano in te e in colui che hai mandato. Altro che basta fare un po' di bene. Questa è la vita eterna. E lo orecchiamo dal dialogo di Gesù col Padre nell'ultima cena, cioè stiamo ascoltando quello che si dicono all'interno della Santissima Trinità. Non è mica che ho fatto la seduta spiritica, eh? Cioè sentiamo che cosa si dicono. Questa è la vita eterna, che conoscano te Padre e colui che hai mandato, cioè lui. E poi da risorto dirà: andate in tutto il mondo, annunciate il Vangelo a ogni creatura, chi crederà e sarà battezzato. Cioè c'è un annuncio, la fede e i sacramenti, sarà salvo. Chi non crederà sarà condannato. Allora, mi dispiace, anche se me lo dicesse un prete, un vescovo, un cardinale, un papa, No, la verità è quella lì. Non è che poi va tutto bene. A parte che sarebbe una delle cose più assurde, cioè va tutto bene? Va tutto bene? Cioè uno si chiama Hitler, l'altro si chiama Madre Teresa di Calcutta, va tutto bene? Alla fine c'è l'ascolto comitiva? Cioè, è raccapricciante anche solo pensarlo. Cioè, l'amore è anche giustizia, non può essere solo che va tutto bene. Quello è relativismo, non è amore. Va tutto bene. E pensate che Gesù ha voluto due ladroni, cioè due poco di buono, crocifissi insieme a lui. Ma uno si salva e uno no, eh? Quindi è vero che poi siamo salvi perché lui muore in croce per noi e per i nostri peccati. Ma uno che l'ha riconosciuto si salva, oggi sarai con me in paradiso. L'unico canonizzato direttamente da Gesù. E l'altro non lo guarda neanche Gesù. Perché bestemmia, se sei Dio scendi tu e fai scendere anche noi. Neanche si volta Gesù. Questo è Dio. Mi dispiace se noi ci sogniamo un altro Dio. Bisogna fare attenzione, io adesso la sento questa cosa qua, scusate. Cioè noi stiamo cadendo e qua ci vuole allora un po' di marxismo, chissà perché poi sono condizionati proprio dal marxismo quelli che fanno questi discorsi. Però in realtà un po' di critica. Un Vangelo bello, a parte che poi io vedo voi, vedo i giovani, vedo quello che sta risorgendo nel mondo, e grazie a Dio poi sarà anche di più, che la gente vuole le cose comunque. Lì per lì sembra che dice, ah, com'è bravo, com'è misericordioso questo prete. Quell'altro parla dell'inferno, e invece questo dice che va tutto bene. Ah, com'è bravo. Sì, a parte che voglio vedere un secondo dopo che siamo morti, chi era il più bravo. Se quello che mi ha detto, guarda che c'è la salupa di salvataggio e bisogna salirci sopra per non morire naufraghi, oppure se è più bravo quello che dice stai lì pure a ballare sulla Costa Concordia che intanto va tutto bene. Non so chi mi vuole bene di più, chi è più misericordioso dei due. Io voglio sapere le cose come stanno, non le cose piacevoli, ma come è piacevole questa parrocchia perché va tutto bene. Perché abbiamo aperto dei processi, tra virgolette, che accoglie tutti. Accoglie tutti a che cosa? Allora, dobbiamo sapere le cose come stanno. E qua, come avete visto, come avete sentito, se avete sentito anche le introduzioni, anche audio che abbiamo fatto, allora, noi siamo figli di un'epoca in cui la razionalità è smarrita. Sempre che cosa mi piace, cosa mi va, sono d'accordo, non sono d'accordo. O che bella la reincarnazione, o io invece penso che andiamo a finire nel nulla, io invece penso che divento un asino, e io invece penso che andrò in paradiso senza... Io voglio sapere le cose come stanno. Cose come stanno, io dico sempre ai romani, che è molto bello che i romani usino proprio nel romanesco molte volte il verbo stare al posto di essere, no? E con una sovrabbondanza anche di uso dell'ausiliare, no? Mi permettete queste cose simpaticissime, no? Non che cosa dici, ma che cosa stai a dire. Sempre questo stare, ma è vero, cos'è la verità? Allora, filosoficamente è l'essere. Questo è un foglio e dico il vero, penso il vero, se dico che è un foglio. Cioè, le cose come stanno. Allora, qua non mi soffermo perché chi ha la possibilità, o nel sito o nelle audio catechesi prima, è tutto su questo. Cioè, noi stiamo impazzendo, ecco qua il nichilismo, siamo al capolinea, perché su questo io penso che, su questa rivoluzione copernicana, cioè kantiana, non se ne esce. Tanto è vero che cosa succederà un secondo dopo che siamo morti? Conta quel che penso io? Conta quel che pensano gli altri? Contano l'opinione della maggioranza? Contano i sondaggi? Contano gli applausi? Contano i monumenti che ci fanno? Conta la verità, cioè quel che dice Dio. La verità, sappiamo anche in filosofia, è un giudizio. Se dico questo è un foglio, è vero, ma è un giudizio. Questo è un foglio. Quando moriamo, ci ha detto Dio, c'è un giudizio particolare. Cioè, immediatamente, gli altri sono lì a piangere, a organizzare il funerale, a vedere magari se ha fatto testamento, se mi ha lasciato qualche cosa. Allora, invece, quell'anima lì è di fronte a Dio e va subito all'inferno, o in purgatorio, o in paradiso. Questo ce l'ha detto Dio. Non sto a dire le citazioni perché ci sono anche tutti i link pronti sul sito. Allora, però c'è una fase, sì, strana. Allora, che quando muore il corpo, l'anima continua a vivere, ho detto, l'ha sempre saputo tutti. E anche quelli che oggi dicono di non crederci, ci credono lo stesso, perché infatti danno del tu al morto. Però la filosofia lo sa bene, anche la filosofia classica. Cioè, anima è per sé un principio di vita. Cartone animato, cioè che sembra vivo perché ha un'anima. Uno che non ha più un'anima è morto. Cioè, cosa vuol dire un cadavere, un esanime? Uno che non ha più l'anima. Però per sé anima, nella filosofia greca, è un principio di vita che è complicato, infatti. È una cosa complicatissima e irrisolvibile, lasciatemelo dire, anche per la scienza contemporanea. Nessuno sa cos'è la vita. Perché la vita, noi sappiamo tutto sulla vita, sulla cellula, sul citoplasma, protoplasma e l'acido desossiribonucleico, e siamo capaci di clonarla anche una cellula, però prendendo il nucleo di uno dice facciamo vivere una cellula. No, nessuno sa che cosa sia la vita, pur sapendo tutti gli ingredienti, se volessimo usare un'espressione culinaria, tutti i fattori che la compongono, ma che cosa sia, no. Io ricordo una volta un primario di rianimazione che mi dice sa che non sappiamo cos'è la vita, no, per questo non sappiamo cos'è la morte. Sapete che è convenzionale, eh? Anche per un ospedale. È convenzionale che cosa sia un morto. Prima si diceva quando non respirava più. Gli mettevano un vetro, uno specchio sotto le narici, e se quello non respira più è morto. Oggi sappiamo che sarebbe ridicolo. Poi, arresto cardiaco, l'elettrocardiogramma piatto. Oggi sappiamo che non è più vero. Allora adesso vediamo l'elettroencefalogramma piatto, cioè il cervello non ha più attività elettrica. Però abbiamo avuto casi di ripresa anche dopo giorni. Quindi è convenzionale. Perché? Perché non si sa cos'è la morte. A me, sono come sacerdoti, vuol dire, non ho mai avuto particolari, come parroco sì, ma anche l'esperienza che ho avuto al policlinico non era il mio compito, io dovevo seguire i docenti e gli studenti, ma insomma in un ospedale, anche come il policlinico Gemelli, comunque 5-6 morti al giorno ci sono. Solo una volta mi è capitato, proprio per il merito di un ex studente, che dice, guardi, io ho detto a questo qua, che lo sa anche lui, di avere pochi giorni di vita, che se vuole gli faccio conoscere un prete che lo può aiutare. E ho accettato. È stata un'esperienza bellissima, perché questo non solo si è confessato dopo 20 anni, ma era talmente, nonostante che sapesse di morire, aveva talmente recuperato una gioia di vivere che l'ha comunicata ai figli quasi piangenti, che, pensate, non solo si è confessato lui, ma ha voluto confessarsi anche ai figli. Bene. A tal punto che quando poi sono andato a trovarlo nei giorni successivi si toglieva la maschera dell'ossigeno per baciarmi la mano, perché lei sacerdote in quanto ministro di Cristo, mi ha dato la vita. E non è perché l'avessi curato, ma perché gli ho dato... Bene, un giorno vado, era appena morto. Però è un'esperienza che, tra le più brutte, no, che facciamo nella vita, una persona cara, che guarda... Io ricordo una volta proprio una sposa, anche lì pensate, erano non credenti, poi lei si è avvicinata alla fede, pian piano si è avvicinato lui, e pensate che ho celebrato le loro nozze, perché non erano sposi pur fingendo di esserlo, voi mi capite cosa voglio dire, e ho celebrato quel matrimonio con lui a letto morente. Ha voluto morire sposato, come Dio comanda, e ricevere. Bene, un giorno vado ed era appena morto. Ricordo che quella che era diventata effettivamente sua moglie anche agli occhi di Dio, mi ha detto, ma quello è un involucro. Cioè, guardando suo marito a letto morto, diciamo involucro, non è più mio marito. Sì, cioè è un cadavere. Non c'è più l'io, l'anima. Allora, in filosofia si sa che il principio di vita è l'anima, però dato che la vita c'è quella vegetale, quella animale e quella umana, si dice già nella filosofia classica greca, come sapete, che c'è un'anima vegetativa, perché anche una pianta è vita. Cioè c'è un concorso di fattori, di funzioni che concorrono appunto a far sì che quella viva, con tanto di istinto, no, nelle piante non si chiama ancora istinto, ma di conservazione di sé e di conservazione della specie. Ma pensate alla genialità di un albero non sempreverde, cioè di quelli che perdono le foglie in autunno. Io faccio questa battuta anche agli studenti, essendo ligure, dico... Altro che i liguri, questi in autunno dicono è più la spesa dell'impresa tenere tutte le foglie per fare la funzione clorofilliana quando c'è così poco sole, così poca luce, è meglio far finta di morire. Ci avessimo un ministro dell'economia che fa così bene i calcoli. Per di più, le foglie cadendo marciscono e fanno humus, che quindi è ulteriore azoto, ulteriore nutrimento. Poi, in primavera, quando ritorna la luce sufficiente per fare la spesa di mettere su una pianta media e 100.000 foglie, tutti i radar per captare energia solare, allora sì, che ha fatto finta di morire. Dice, com'è intelligente l'albero? No, com'è intelligente chi l'ha creato. Ma c'è un principio di vita, cioè... La vita è un inno alla vita, come ho detto anche nell'altra catechesi, per cui si mantiene e si riproduce. Dice, ah, che bei fiori, che bel profumo. Forse se qualcuno di voi è allergico dice, che brutto polline. No, c'è quelli che cominciano a starnutire e vanno avanti tutta la primavera. Allora, però in realtà è un inno alla vita, è mantenere la specie. Allora, chi può organizzare la vita se non ci fosse un principio di vita? Anima vegetativa, anima sensitiva negli animali, perché l'animale deve organizzarsi lui, l'istinto appunto, perché la vita continua. C'è un principio che organizza la vita, un principio che la mantiene. Allora, perché già la filosofia greca dice che nell'uomo c'è un salto di qualità, che è appunto l'apparire dell'Homo sapiens sapiens? Perché ci sono delle facoltà spirituali, cioè, allora adesso evidentemente non posso fare una lezione di filosofia su questo, poi sarebbe sgradevole per voi, nel senso che dalle attività... L'uomo conosce in modo astratto, è libero, decide, effettivamente dalle facoltà si capisce che il principio di vita è un principio spirituale, razionale. Quindi noi non vediamo l'anima, né quella vegetativa nelle piante, né quella sensitiva negli animali, e né quella spirituale e razionale nell'uomo. Lo capiamo dalle attività, cioè dagli effetti. Allora, l'uomo è capace di attività astratte, intellettive, libere. Pensate quando noi diciamo io mi muovo, io muovo me, cioè cos'è io? Pensate il fatto che lo può capire anche un bambino, che allora sono appunto da uno spillo. Allora, i bambini piccoli, come del resto gli animali perché non hanno la capacità di pensare, e il bambino piccolo perché non ne può ancora attuare tutte le capacità cognitive, piangono, scappano, bisogna fare un'iniezione, no? Il grande sta fermo. Allora, se io pungo con uno spillo il braccio di Andrea, lui, se non se ne accorge, ha un atto istintivo che ritrae il braccio, istinto di conservazione, no? Cioè, in centesimi di secondo uno ritrae un pericolo di sulla vita. Ma se uno deve fare un'iniezione, non è che lo devono rincorrere per tutta la casa, no? Allora, l'io dice al cervello di comandare ai muscoli, ai tendini, alle ossa, stai fermo perché questo dolore non è per il tuo bene ma per il tuo male. Cos'è questo io che comanda anche al cervello? Non sto dicendo una stupidaggine, sto parlando di un premio Nobel per la neurologia, il professor Eccles, che prese il premio Nobel proprio sul rapporto tra l'io e la mente. Io è più profondo del cervello, è più profondo della mente, perché io comando, sono io che decido. Ecco perché non posso trascinare in tribunale o denunciare un cane, ma posso trascinare in tribunale un uomo, perché lui sa e decide. Se il leone mi sprana, fa il male? No, fa il leone, fa il suo mestiere. Perché l'uomo è padrone, allora, questa è un'attività che presuppone che ci sia un io che decide sul nostro corpo. Non tutto, meno male che molte cose sono automatiche, nessuno di noi sta pensando di respirare in questo momento, magari può trattenere un po' il respiro, però abbastanza. Nessuno di noi deve pensare di far andare il cuore, perché sennò i più distratti morirebbero subito per... quello va avanti da solo, ma altre cose, le cose principali, le attività proprio dell'uomo, le pensiamo e le decidiamo. Allora, questo per dire che anche la filosofia capisce che l'anima dell'uomo, cioè il principio vitale dell'uomo, è spirituale, razionale e come tale immortale. Come tale non si riceve dai genitori, non è nei 23 cromosomi dello spermatozoo del papà e 23 cromosomi dell'ovulo della mamma, no. I genitori procreano, come è vero anche dal punto di vista proprio filosofico, nel senso che danno origine al corpo, ma il nuovo io deve essere creato nell'istante del concepimento da Dio stesso, perché è spirituale. Allora, essendo spirituale, quando il corpo muore, non muore l'io. Uno dice, ma non si sente più, perché voi le sentite in questo momento le onde radio che ci sono in questa stanza? Ma facciamo, come fa il cellulare a farci sentire una comunicazione? Dice il cellulare, siamo come i bambini, ma guarda questi poveri uomini, se non sentono onde meccaniche, cioè sonore, nell'orecchio, perché hanno un apparato per sentire, secondo loro non arriva la comunicazione. Allora, l'onda elettromagnetica, l'onda radio che arriva, il cellulare me la ritrasforma in onda meccanica. Perché sennò io non saprei che mi sta chiamando qualcuno, che mi sta parlando qualcuno, come tutte le onde radio che ci sono in questa stanza in questo momento. Allora, non ci sta chiamando nessuno, non ci sta parlando nessuno. No, è perché abbiamo spento lo strumento per cui sembra che non ci sia. Un morto non parla più, non pensa più, non decide più, non vede più. A noi manca lo strumento. Ma manca lo strumento anche per vedere Dio. Un corpo risorto si è fatto vedere per 40 giorni, in via eccezionale, e anche lì la Maddalena lo prende per il guardiano dell'orto, i discepoli di Emmaus non si accorgono che lui, sin quando non fa poi l'Eucarestia, una volta che sono fermi nella casa, allora, quindi di fatto è un'altra dimensione. Pensate nella sindone, e qua per dire che il cristianesimo non è una nuova teoria sull'aldilà, ma sono fatti. Nella sindone c'è l'impronta della trasformazione nucleare che il corpo di Gesù è diventato a luce, ha lasciato, come dicono, una specie di raggi gamma, e in una frazione di secondo ha lasciato un perfetto negativo fotografico irriproducibile, non sono pigmenti, non è colore, quindi la sindone riporta non solo l'impronta della passione, ma l'impronta della resurrezione. Tanto la passione, essendo sangue, è da parte a parte, quella invece è solo su un lato del lenzuolo. Allora, questo per dire che è un'altra dimensione. Andrea, quando ci avviciniamo alla fine, mi dice. Quindi attenzione alle favole, ma attenzione anche a dire: non si vede, non si sente più niente, la nonna non c'è più. No, calma. Noi in questo stato di vita siamo spazio-temporali e noi non sentiamo, anche in questo momento, per comunicarvi delle idee. Le idee sono spirituali, sono intellettuali, non sono materiali. Tant'è vero che se io do il foglio a voi, non ce l'ho più io, ma se io do un'idea a voi, ne diamo uno a ciascuno, cioè si è moltiplicato, perché è spirituale. Però in questo stato di vita, se poi potrò aiutarvi anche dall'aldilà, sarà un altro discorso, ma in questo stato di vita cosa devo fare per comunicarvi delle idee? Dei suoni con la bocca, suoni convenzionali, cioè italiano. Basta che andiamo al di là del confine, bisogna già usare un'altra convenzione, cioè un'altra lingua. E voi decodificate. Sant'Agostino fa questo paragone per dire il compito di San Giovanni Battista. Cioè, voi ricevete con il timpano l'orecchio, così, il nervo al cervello, il cervello riceve lo stimolo. Allora, c'è un audio. Però l'io ridecodifica, nel senso che dice: questo significa quell'idea lì. Io dico penna, non è che vi do la penna, vi comunico il concetto con una convenzione sonora o grafica, e voi, se sapete la lingua convenzionale, per decodificate e ritirate fuori il concetto. Un'attività spirituale. Allora, i morti non ci parlano più, e come se ci parlano? Ci danno i numeri del lotto? No, ci dicono di convertirci. Io lo penso sempre quando vedo un morto, sempre dico: questo che vede le cose come stanno adesso, vede Gesù, vede, se è un nostro caro che vuole comunicarci qualche cosa, ma ci supplica di convertirci, perché lo vede che è questa la verità. Allora, mi permettete un'altra questione, però, perché noi non siamo angeli e non siamo neanche animali. Quindi noi abbiamo lo spirito, ma non come gli angeli. Quindi la nostra anima spirituale è fatta per, e qua ci vorrebbero le categorie filosofiche materia forma, per informare il nostro corpo. Quindi è fatta per essere unita al nostro corpo, il nostro singolo corpo. Quindi non è l'anima, come pensano appunto gli orientali, che poi può reincarnarsi, dato cosa terrificante, perché qua diventano cose di moda, no? Vogliamo fare un po' gli chic, allora la reincarnazione, io credo alla reincarnazione, e nelle religioni orientali è una punizione, perché se mi sono comportato male potrei anche rinascere maiale, e mi sono comportato peggio posso rinascere anche pianta, e nel suo tempo quello che sono adesso potrei essere la reincarnazione di vite precedenti. Cioè, uno, disprezzo del corpo, è come un vestito nell'armadio, cioè l'anima può prendere più corpi. No, noi siamo una unità. Cioè, i greci avevano capito bene, soma, psiche, pneuma, siamo tre livelli: l'aspetto somatico, il corpo, l'aspetto psichico e l'aspetto pneuma, cioè l'aspetto spirituale. Ma siamo una unità. Per cui è vero, non era così nel progetto di Dio, eh? Se non ci fosse stato il peccato originale, la morte non ci sarebbe stata. Saremmo passati da questa vita all'altra, pur essendo esseri materiali, saremmo passati dal paradiso terrestre al paradiso eterno come un bruco che diventa una farfalla. Vedete la Madonna, che non ha il peccato originale e che è stata obbediente a Dio in tutto? è assunta in cielo con il suo corpo. Mica marcisce in una tomba. Così doveva essere per noi. Quindi c'è una rottura. Solo nel cristianesimo, si capisce questo. Cioè, l'anima c'è in tutte le religioni. L'anima è fatta per essere unita a questo mio corpo. Guardate che il corpo, non c'è nessuna religione che considera così tanto il corpo, mi dispiace che qualcuno pensi proprio il contrario, come il cristianesimo. Ma guardate che anche nei funerali si incensa la bara. Cioè c'è un segno di Dio nel cadavere, non c'è pure il cadavere. No, il corpo è importante. Attenzione quindi, sino a pochi anni fa la cremazione era un rifiuto di Cristo, tanto è vero che era una pratica massonica, e come tale era, neanche il funerale potevi fare, cioè era uno che moriva senza Dio. Se fosse fatta con questo spirito, che non, anche oggi è proibita, se invece fatta in altro spirito, vabbè, Roma ha milioni di abitanti, tra un po' non c'è neanche lo spazio per tutte le tombe, però attenzione, c'è l'obbligo, ho risposto a uno di voi una volta su questa questione che mi chiedeva, c'è l'obbligo della sepoltura lo stesso, Attenzione al panteismo ritornante che è in mille forme, oggi rinuotiamo nel panteismo dalla Greta in su e in giù, voglio dire, per non dire di peggio, anche quello che è avvenuto a Roma a ottobre, voglio dire, sono forme, panteismo. Quindi c'è gente che butta le ceneri in mare, nel fiume, cioè sembra di essere moderni, torniamo indietro di 5.000-10.000 anni. Poi uno va magari anche alla messa e dice credo la risurrezione dei morti, la vita del mondo che verrà, credo la risurrezione della carne, la vita eterna. Perché, questo è bello anche filosoficamente, perché questo distacco di anima e di corpo è una rottura della nostra persona. Noi siamo fatti per avere corpo e anima, non siamo angeli, solo spirito, e non siamo neanche animali, solo corpo. Per cui questo spazio che va dalla morte di ciascuno di noi, alla fine del mondo, quando Gesù, Dio, ricostruirà l'unità della nostra persona e il nostro corpo verrà recuperato, anche se non ci sarà più neanche una cellula, ma verrà recuperato dentro la dimensione dell'eternità, risorgeremo tutti. Non tutti per lo stesso destino, alcuni risorgeranno per andare in paradiso anche con il loro corpo trasformato e alcuni risorgeranno per andare all'inferno con il loro corpo trasformato. Quindi si ricostituirà l'unità della nostra persona, nel bene o nel male, ma si ricostruirà. E quello è il giudizio universale. Uno dice, ah che bello Michelangelo, che bella Sistina. Non sono sogni dell'artista, tra l'altro perfetto, guardate i dannati nell'affresco, alcuni con la bocca spalancata perché mica ci credevano che c'era l'inferno, ma infatti per andare in paradiso bisogna crederci, per andare all'inferno non è necessario. Dice io non ci credo, ci va lo stesso, come se dicessi io non ci credo che c'è la forza di gravità, esco dal quinto piano dalla finestra, e si esce, dice mi sono fatto male, e com'è brutta la vita, no, come se scemo tu. È la verità che si impone a noi, non siamo noi a imporre la verità, a inventarcela. Questo è il principio fondamentale di qualsiasi cosa, di qualsiasi filosofia vera. Noi dobbiamo scoprire come stanno le cose. In questo caso un po' ci arriviamo, ad esempio noi siamo una unità psicofisica, ma anche pneumatica, cioè il corpo, la mente e lo spirito, e quindi questa separazione dell'anima spirituale dal corpo si capisce che è qualcosa di strano. E infatti poi Dio ci ha rivelato che come è avvenuto in Lui 48 ore dopo e come è avvenuto in Maria Santissima, anche noi risorgeremo col nostro corpo nella nuova dimensione. E pensate, a quel punto lì sparirà anche il purgatorio, che è una fase ancora di chi muore già unito a Cristo, ma con ancora, o per i peccati veniali, o per le pene dei peccati anche confessati, a meno che non siano stati tolti dai sacrifici, dalla intercessione della Chiesa, dei santi e dalle straordinarie, bellissime indulgenze, altro che storie, allora possiamo essere già purificati anche, se no dobbiamo fare una purificazione dopo. O dice, ma ha detto Gesù, a parte che per noi cattolici non è che basta che ci sia del Vangelo, perché se una cosa è sempre stata creduta dagli apostoli in poi, vuol dire che l'ha detta Gesù. E però quella volta che Gesù dice che ci sono certi peccati che non possono essere purificati né in questa vita né nell'altra, vuol dire che c'è una possibilità di purificazione anche nell'altra. Attenzione, anime sante del purgatorio, quindi quelli che muoiono già uniti a Cristo, che hanno bisogno però ancora di purificazione. Però dalla fine del mondo in poi, dalla resurrezione della carne in poi, no, ci sarà solo inferno e paradiso. Allora, quanto manca?
Quasi un'ora.
Allora, perché, e poi qua nel sito avete fatto, quindi non, appunto uno dice, ma prima accennavo ad esempio la questione della cremazione. Attenzione, che sembrano cose così, ci sono questioni di fede anche dietro. L'altra cosa è la donazione degli organi. Attenzione, che può essere un atto di carità grande, può essere una cosa terrificante perché gli organi sono commercio e che non capiti, ma ahimè capita, che vengono espiantati gli organi dicendo che uno è morto, ma semplicemente perché quello non vale niente, quell'uomo lì è un uomo qualsiasi ed è invece molto utile rivendere gli organi. Ma poi soprattutto, guardate, fateci caso, la nostra civiltà sembra che apprezzi molto il corpo, in realtà lo disprezza. Pensate tutta l'esaltazione paranoica addirittura, impazzita della sessualità, in realtà un disprezzo della sessualità come è vissuta oggi. Il corpo sembra molto esaltato, no? Vabbè, appunto. Cosa fa la gente per il corpo, ma anche cose buone, voglio dire, per carità, però se uno facesse tanto sforzo spirituale quanto passa in palestra, tutti i santi sarebbero. Non dico che non bisogna andare in palestra, dico che non bisogna essere unilaterali. Allora, curo molto il mio corpo e non curo per niente l'anima, c'è uno sbilanciamento di cui poi soffro. Allora, siamo solo materia, quando moriamo allora vendiamo i pezzi, cioè come se fossimo l'automobile che se funziona ancora la frizione rivendo la frizione. No, è una unità sub-psiche-pneuma, una unità che poi evidentemente può essere un atto di carità grande, e in questo senso è approvato anche dalla dottrina cristiana, se io dico è necessario che io, pur credendo nella resurrezione dei morti, ma per carità, per amore grande, dia le corna o il fegato, allora quello sì, perché è un atto di carità, ma non nel senso che intanto ormai siamo cellule al macero, e a parte la questione economica, commerciale che ci può essere dietro, a parte che non si sa con precisione cos'è la morte, quindi calma, perché poi sapete che vedo lì anche in policlinico, poi bisogna trasportarlo con l'elicottero, perché un organo non mica che lo puoi espiantare e aspettare 3 settimane, voglio dire, è questione di ore, quindi si trasporta, vedo anche lì che abbiamo l'eliporto con l'elicottero. Però, voglio dire, era proprio morto quello lì? Se vedi primario di rianimazione di prima, mi dice che non si sa neanche con precisione cosa sia la morte, cioè gli ho tolto il cuore per fare il trapianto e quello magari poi si risvegliava, calma, quindi. Però evidentemente è un atto di carità anche quello, ma se c'è dietro un disprezzo, ecco, no, noi siamo una unità che risorgerà alla fine del mondo, anche se io ho dato il cuore, fatto il trapianto a un altro, non è che poi risorgerò senza cuore, no, il Signore fa quel che vuole, voglio dire. La maggior parte di noi, San Paolo, che forse all'inizio pensava che il ritorno di Cristo e il giudizio finale fosse questione di momenti, e dice, allora, maggior parte, quelli che sono già morti, non vi preoccupate, sono già morti ma risorgeranno. Noi che saremo ancora in vita, dice, saremo sopravvestiti, non svestiti e rivestiti, perché il nostro corpo entrerà nell'altra dimensione. In realtà, quando vado sulla sua tomba, qua a San Paolo, sulla Ostiense, dico, pensare che è ancora lì dopo 2000 anni, evidentemente, tranne Maria Santissima e Gesù, ovvio, bisogna aspettare la fine del mondo per... E allora, cosa c'è? Di San Paolo qua nella tomba, nella Basilica di San Paolo o di San Pietro, nella Basilica di San Pietro, probabilmente neanche ossa. Qualche cosa c'è, perché anche scientificamente è stato ristudiato anche di recente che non è così un simulacro vago, no? Però evidentemente, ma Dio è Dio. Capace di ricomporre l'unità della nostra persona. Come? Allora, guardate che neanche nell'Antico Testamento, eppure è già Bibbia, è già rivelazione di Dio, si sapeva cos'era l'aldilà. I morti vanno nello Sheol. Poi lo vedete anche nel Vangelo, persino in San Paolo, che bisticciano farisei e sadducei perché qualcuno dice c'è la resurrezione e qualcuno dice no, non c'è. Non sanno. Vagamente verso la fine, ad esempio Maccabei, verso la fine dell'Antico Testamento, si dice ad esempio che facciamo fare un sacrificio nel Tempio per i morti. Quindi un sacrificio per i morti vuol già dire che io posso pregare per la loro anima, però non si sa. Quindi è una novità assoluta, è Gesù Cristo. Che non è una nuova teoria sull'aldilà, è che è risorto lui. Però poi non ci ha detto tanto. Ed ecco lì, ad esempio, a proposito di Sadducei e Farisei che si bisticciavano su c'è la resurrezione, non c'è. E allora, una volta presentano il quesito a Gesù, sotto forma di caso, potremmo dire un caso da studiare, no? Quindi teorico ma anche concreto. Dice, una donna è morta il marito, è rimasta vedova. Poi ne sposa un altro, un caso teorico che presentano a Gesù per metterlo in trappola. Perché sembra strano, ma da un lato appunto c'era già una vaga idea che risorgeremo. Gesù dice sempre che risorgerà il terzo giorno, ma l'Evangelista annota che mica capiscono gli apostoli. Motivo in più perché non c'erano quando è stato crocifisso. Non sanno mica cosa vuol dire. Un po' anche giustificati, nel senso che non è mica mai risorto nessuno. Però presentano a Gesù per dire, ma tu cosa stai dicendo, resurrezione? Oppure, come saremo nell'aldilà? Questa donna ha avuto 7 mariti, è rimasta vedova di tutti e 7. Di chi sarà moglie nell'aldilà? La bella trappola. Le famose trappole che tendono a Gesù per vedere se potevano accusarlo. O di falsità o di bestemmia. La risposta di Gesù la sapete. Nell'aldilà, adesso mi dispiace per voi sposi, ma non c'è né moglie né marito. Ovviamente perché non saremo come nell'aldi qua. Dice, oh che bella donna, sento desiderio sessuale per quella donna. Evidentemente nell'aldi là non c'è, perché è sensibile. L'amore invece, nell'ultima catechesi ho detto che noi consacrati dobbiamo essere testimonianza che siamo fatti per un amore infinito che è Dio, è Lui lo sposo. Ma voi sposi testimoniate che siete un raggio di Dio, tanto è vero che addirittura è un sacramento, un modo con cui Gesù è presente e opera il vostro matrimonio. Quindi, in quanto amore vero, se è amore vero, non solo sensibile, ma se è amore vero, questo è un raggio di Dio e come se ci sarà anche nell'aldilà, anzi, nell'aldilà sarà pieno, talmente pieno come un raggio rispetto al sole. Non è che uno dice, ma io non lo vedrò più, mio marito, mia moglie, nell'aldilà. Se lo intendiamo come se lo incontrassimo, non so, vado a New York e lo ritrovo là perché è andato a vivere là, no. Se ci siamo voluti davvero bene in Cristo, ma i santi dicono che anche un buongiorno detto con amore ce lo ritroveremo nell'aldilà, perché Dio è amore. Quindi è un'altra dimensione, certamente, in cui non è sparito tutto, no, no, siamo noi, anzi, pienamente noi. Il resto Gesù non ha voluto dircelo. Però ce l'ha fatto vedere quando è risorto lui. Tutti noi sappiamo, spero anche i vostri bambini, che perché in italiano addirittura un modo proverbiale di dire, sin quando durerà, allora io sono come Tommaso perché voglio metterci il dito, allora, proverbiale addirittura, però insomma, mica cosa da poco. Cioè il giorno di Pasqua Gesù appare, ma manca Tommaso. Gli altri 10, perché ovviamente erano 11 perché il 12esimo aveva fatto una brutta fine, dicono abbiamo visto Gesù. Attenti, c'è un padre della Chiesa che dice c'è più utile Tommaso degli altri, perché 8 giorni dopo Gesù riappare e guarda caso inaugura lui incontrare il risorto nel giorno della resurrezione, che si chiamerà giorno del Signore, cioè domenica. Ricordatevi che la domenica oggi è il primo giorno della settimana, non l'ultimo, non è weekend, weekend era ieri. Oggi è il primo giorno della settimana, perché è il giorno del sole, che abbiamo chiamato noi, i latini, i francesi, gli italiani, gli spagnoli, i portoghesi, giorno del Signore, domini dies, dominici dies, e gli altri li abbiamo lasciati come erano, il giorno della luna, di Marte, di Mercurio, e gli inglesi ce l'hanno ancora, i tedeschi, il giorno del sole, come nei tempi dei romani, Sunday, Sonntag, e anche sabato noi abbiamo già preso un po' dagli ebrei, Deo sabato, e invece loro hanno tenuto il giorno di Saturno, no? Sempre. Allora, comunque, allora, il giorno del Signore. È bello che Gesù inauguri lui la messa, come dire. Appare lui e viene nella Chiesa ogni 8 giorni, c'è sempre. Io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo, sarà l'ultima espressione nel Vangelo di Matteo, però viene. Ma è bellissimo che riappare 8 giorni e sia Tommaso. Lo rimprovera, come sapete, ma non perché non ha creduto, se no uno potrebbe credere anche alle favole, non hanno creduto a quelli che avevano visto. Quindi la nostra fede, nostra, di cristiani, non è perché noi crediamo o non crediamo, è perché c'è qualcuno che ha visto Gesù risorto. La nostra fede è apostolica. Però, tanto Gesù conosce i nostri pensieri, che Tommaso abbia detto agli altri io non credo sin quando non tocco, Gesù gliela riporta la frase, tu che hai detto sin quando non vedo non tocco, cioè Gesù conosce tutti i nostri pensieri, però tocca, ecco lì tutte le belle pitture che ci sono, no? Gesù con le ferite nelle mani, nei piedi, nel costato, le 5 piaghe, si presenta con le 5 piaghe per dire che è proprio lui. Allora Tommaso, come sapete, mio Signore e mio Dio. Però il giorno di Pasqua, quando affianca i discepoli di Emmaus, c'aveva i buchi nelle mani, nei piedi, nel costato, no? La Maddalena, quando lo prende per il custode del giardino, neanche si accorge che era Gesù. Quando eccezionalmente le apparizioni che contano sono quelle dei primi 40 giorni dalla risurrezione all'ascensione, perché lì c'è la testimonianza degli apostoli, però evidentemente appare anche a dei santi, non so, il Sacro Cuore, a Santa Margherita Maria Lacoc, da cui tutta la devozione del Sacro Cuore, quindi il nome del mese, la mia università al Gemelli, l'Università Cattolica del Sacro Cuore. Oppure io mi chiamo Antonio per devozione a Sant'Antonio dei miei genitori. Allora tutti sappiamo, perché forse non c'è una chiesa al mondo dove non ci sia la statua di Sant'Antonio, ma Sant'Antonio ha Gesù Bambino in braccio. Oh, è del XIII secolo, Chi è quel Gesù Bambino che ha in braccio? Gesù risorto. È Gesù risorto, quel bambino che hai in braccio. Non c'è mica l'età di là. Pensate, i veggenti, non so, nel caso ad esempio di Medjugorje, no? Allora, 38 anni, loro ne avevano 16, ne hanno 50 adesso, così, e la Madonna c'è sempre lì su 15-16 anni. C'è mica il tempo di là. Quindi attenzione, siamo proprio noi, sì, addirittura i segni, le piaghe, nelle mani, nei piedi e nel costato. È proprio lui, ma può apparire anche bambino. È proprio lui, ma non c'è lo spazio-tempo, l'unispazio-tempo come noi che siamo qua e non siamo al santuario o a casa nostra e siamo alle 6:30, scusate, abbiamo fatto quest'ora e non siamo ancora alle 7. Noi siamo monospazio-temporali. Io mi diverto qualche volta con gli studenti a dire che questo anche in fisica oggi è relativo, no? Einstein. Basterebbe andare alla velocità della luce, e guarda caso la resurrezione è in fondo una trasformazione della materia in luce, per sparire il tempo, è uguale a mc al quadrato, non lo so spiegare, però evidentemente che noi occupiamo uno spazio e un tempo è la fisica in questa condizione, non è l'unica condizione possibile, neanche nella fisica contemporanea. Quindi Gesù esce, è in un'altra dimensione. E come saremo noi alla resurrezione finale, alla fine del mondo? Saremo in un'altra dimensione, ma noi, quindi per certi versi vedrò la mia persona cara, però guardate che quando vedremo Dio sarà talmente grande, talmente bello che sì, uno è contento di dire guarda che c'è anche mia mamma, però in realtà sarà rapito da Dio. Tanto è vero che non sentirà sofferenza, se no non sarebbe in paradiso se ci fosse un parente all'inferno. Dice, come fa uno a essere perfettamente felice in paradiso se vede suo figlio all'inferno? No, non lo vedrà. Il di più ce lo ridiremo fra 100 anni quando vedremo le cose bene. Ora ne sappiamo abbastanza però, non perché l'ho detto, ma perché l'ha detto Gesù e l'ha fatto Gesù. Allora, questo è per dire che insomma, è inutile menare il can per l'aia, ma la Chiesa, ma il prete simpatico, antipatico, il Papa sì, il Papa no, cosa devo fare, facciamo la mensa per gli immigrati, sì, tutto bene, tutto, però insomma, non nascondiamoci dietro un dito. Il problema è che io, voi, cosa saremo per l'eternità? Mi permettete un ultimo esempio geometrico? Geometrico, lo capiscono anche i bambini. Allora, noi siamo come una semiretta, nel senso che abbiamo cominciato a esistere come corpo nel momento del nostro concepimento e come anima, perché Dio ha creato la nostra anima. Non dite mai fare figli, ma dite sempre procreare. Perché fare, a parte che è uno dei verbi più banali e generici che ci siano, quindi non si capisce perché, usiamo solo per i figli questo verbo che quando ero all'elementare me lo correggevano come generico, bisogna usare un verbo più specifico. Poi ce n'è uno italiano straordinario, procreare. Voi avete procreato, chi di voi è genitore, i vostri figli nell'istante del concepimento con un atto di amore e Dio ha creato quell'istante l'io di vostro figlio. Allora, ovviamente è eterno, però Dio ci ha fatto in modo tale che anche il nostro corpo sia eterno. Allora, eterno vuol dire non come Dio non ha né inizio né fine, ma non perché è lunghissimo, ma perché è tota simul, come dice Sant'Agostino, cioè tutto insieme. Dio sa oggi quello che io farò domani, no, ieri, oggi e domani per lui è sempre oggi, quindi è un unico presente. Noi, se consideriamo noi qua, la nostra vita, io comincio ad avere una certa età, ho visto che dall'anno scorso potevo non esserci più adesso, ma possiamo non esserci più fra un minuto, voglio dire. Allora, in fondo è un segmento. Allora, questo lo capisce anche un bambino che ha fatto un po' di geometria. Un segmento, permettetemi questa ultima immagine, un segmento visto come segmento, un centimetro o un metro è una grande differenza. Uno è un centimetro e uno è un metro. Quindi uno che muore a un anno, uno che muore a 100 anni, visto di qua è un'enorme differenza. Ma rispetto alla semiretta, che noi non moriremo mai, mi sembra che sia abbastanza visivo, no? Un segmento di un centimetro o di un metro rispetto a una semiretta è infinitamente piccolo lo stesso. Che differenza c'è rispetto a una semiretta, che c'è un inizio e non ha una fine, un segmento più o meno lungo è sempre infinitamente piccolo, ma in questo infinitamente piccolo, che sono gli 80, 90, vi auguro 100 anni, noi ci giochiamo la semiretta. Con quale criterio alzarsi alla mattina? Ma che tragedia oggi! Dire o che l'inferno non c'è, o che è vuoto, o che non c'è niente. Ma guardate che è il senso della vita che va in. Voi sarete tutti bravi. Però c'è un momento nella vita in cui uno dice: ma chi me lo fa fare? Non ditemi che non vi è mai capitato. Qual è la risposta più intelligente? Gli altri, fossero anche parenti stretti, ma mi capiscono davvero? Vedono anche tutti i sacrifici che ho fatto per loro? Molte volte abbiamo dei figli che fanno tribolare i genitori, eppure quello, i genitori hanno fatto dei sacrifici enormi. Gli applausi degli altri? Io non so trovare più carica più grande nella vita, e perché penso che non ci sia, che chi me lo fa fare? Dio. Dicono nel Medioevo che quando costruivano le cattedrali ci sono delle statue bellissime sul tetto della cattedrale gotica. Scusi, ma non le vede nessuno? Perché l'ha fatto? Perché ha dedicato così tanto tempo a fare questa cosa sul tetto della cattedrale? Cosa rispondevano nel Medioevo? Le vede Dio. Abbiamo bisogno di gratificazioni anche qua, se siamo capiti, non siamo capiti, oh che bravo, grazie mamma, sì, vabbè, tutte cose che fanno piacere, abbiamo bisogno anche di questo, per carità, e Dio ce lo dona anche, ci dice che si dà il 100 più qua giù, eccomi qua, io non ho famiglia, ma guarda, oh che bella famiglia mi ha dato oggi. Allora Dio ci dà il 100 più qua giù, però alla fine quando certi studenti, certi giovani mi chiedono: ma non è ingiusta la vita? Cioè c'è gente che sta 80 anni inchiodata, paralizzata in un letto. Uno nasce intelligentissimo, io ho avuto un ex alunna e figlia spirituale che mi ha riscritto anche in questi giorni, che era già al liceo un genio di matematica, infatti insegna matematica in università e ha trovato addirittura anche nuove formule, una celebrità quasi. Allora, poi mi è affezionata ancora adesso, mi ha scritto anche in settimana perché era il suo padre spirituale. Però Fondamentalmente, chi me lo fa fare? Gli altri vedono, non vedono, capiscono, non capiscono. Ma com'è bello sapere che voi vi alzate la mattina e fate un sacrificio che nessuno vede, e magari lo fate per anni e anni e anni. Voi state seminando, dice Gesù, come un seme che sembra marcire nel solco, ma che darà, se lo unite a Gesù in croce, frutti eterni. La vita è ingiusta? Uno è intelligentissimo come quella mia studentessa lì, o uno è scemo che fa fatica a fare la terza elementare? Uno è sano e uno è malato? Bene, quando questi studenti mi dicono: ma è ingiusta la vita, pensano che io stia lì a elaborare chissà che cosa. E invece gli rispondo: sì, è proprio ingiusta. se fosse solo questa. Ci fermiamo qua.